tutti, eccoci qui con Francesco e Sciascia. Allora, prima di tutto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare di Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza.
E poi senti che c'è sempre, e ripetiamolo.
Internet, mi raccomando, internet, usate internet, se potete naturalmente. So che Dino ha tentato di iscriversi, non c'è riuscito. Io spiegheremo meglio come iscriversi nella nuova main list. Io ho bisogno di tirare su almeno altre 2-3 persone sulla nuova main list.
Però perché lì c'è qualcosa che non quadra.
C'è qualcosa che non quadra, vero? Vabbè, comunque. Dico no, perché... nel senso, qualcosa non quadra nel senso del tecnicamente.
Sì,
no,
nel senso che
il servizio.
Sì, no, probabilmente il servizio non parte ancora correttamente perché.
Dimmi.
Perché non parte ancora correttamente, perché dico, noi abbiamo fatto centinaia di inviti e su centinaia di inviti ti dico alcuni verificabili non si è vista la verifica, cioè nel senso che non sono arrivati neanche le persone invitate.
Vabbè, perciò adesso vedremo un po' in seguito come va, comunque in qualche modo facciamo. Allora, prima di tutto, venerdì prossimo, venerdì 25, cosa facciamo, Francesco? Io ho fatto stampare intanto un po' di fotografie del rito di Asiago. Allora, io ne ho fatte un po' di coppie, però sembriamo tanti incappucciati. Perché? Perché quel giorno pioveva di rotto e è cessato di piovere solo quando noi ci siamo mossi e quando noi siamo tornati. Per cui le persone hanno tutti il capaway e col capaway, il cappuccio in testa, attorno al fuoco, sembra un gruppo di incappucciati. Attorno al fuoco, vabbè, comunque porto giù quelle fotografie. Ho fatto preparare i diplomi.
Casomai se li hai dietro li mettiamo sull'album fotografico su internet.
No, beh, te li do venerdì prossimo.
Va bene.
E niente, i diplomi poi li porto in tipografia, faccio fare la stampa particolare che abbiamo che ha preparato mia figlia. E dopo li compiliamo sul posto, nome, cognome, persone che vengono, insomma, una cosa simpatica.
Sì, non facciamo un certificato al portatore, no?
No. E un'altra cosa, Franco ha preparato dei CD un po' per tutti. Naturalmente ci sono sempre i CD dei dibattiti, ci sono tutti i CD di tutti i dibattiti, perché quel pazzo è riuscito a fare anche questo. Naturalmente non lo ringraziamo mai abbastanza. I telefoni qui suonano, ma sapete che io non rispondo ai telefoni finché non arriviamo. E allora l'appuntamento è per il giorno
25 ottobre, che è venerdì, dalle ore 20 alle 20.45
in via Montagna. 20:15, 20:45, dai.
Allora facciamo 20:30, dai.
Dalle 20 alle 20:30, dai.
Via Montello 66 a Marostica.
Via Montello 66, abbiamo deciso di mantenere quel punto. Per un anno e 7 mesi ci siamo ritrovati in via Montello 66, abbiamo deciso che ci ritroviamo via Montello 66.
Esatto, statale che è la Marostica Porta Bassano, dove c'è la sede di Radio Gamma 5.
In pizzeria.
E dopo andiamo a mangiare la pizza
Facciamo la festa a Francesco.
Che compie gli anni con limone e tutto il resto. Poi siamo vicino ad Halloween.
Sì,
poi, esatto. E poi un miliardo di altre cosette. E poi ricordate che dobbiamo metterci d'accordo anche per costruire l'altare pagano. Così
magari... Io ho già preso contatto con un fornitore di statue e ho già il catalogo, perciò sarà anche l'occasione di vedere e poter discutere anche
questo. Perfetto. Benissimo, penso che faremo quasi tutto, insomma, anche perché ci prenoteremo a sala, no? Dobbiamo fare dibattiti, non solo mangiare e chiacchierare, esatto. No? Per cui avremo tutta la serata per...
Sì, beh, il numero delle firme c'è già con le base per la Federazione Pagana.
Perfetto, così legalizziamo anche sta cosa. Bon, detto questo, allora... C'è una notizia di cui noi volevamo parlare e non volevamo parlare. Allora, non volevamo parlarne e avevamo paura che qualcuno dicesse ma non vogliono parlare perché ne hanno paura. Volevamo parlarne, però non abbiamo ancora dati sufficienti per parlarne. Però dobbiamo parlarne lo stesso, perché vi ricordo sempre che chi sta telefonando ai telefoni, io non rispondo ai telefoni finché non arrivo a fine trasmissione. Allora... ciò che volevamo parlare, che non volevamo parlare, è la vicenda dei satanisti di Pescara. Perché questo? Voi sapete che ad agosto è stata pubblicata sul giornale di Vicenza una lettera diffamatoria nei nostri confronti. Con la lettera diffamatoria noi abbiamo risposto e abbiamo ottenuto un buon risultato, tutto sommato, cioè abbiamo ottenuto di far sentire questa trasmissione un po' ampliando quello che è stato il dibattito. Ora, il discorso dei satanisti di Pescara arrestati, noi non abbiamo ancora tutti i dati per dare un giudizio. Ci fa piacere se la polizia ha arrestato dei pederasti, gente che faceva del male alle persone. Ci fa piacere anche certe posizioni che abbiamo sentito, cioè il distacco di quello che è l'atteggiamento religioso anche dei satanisti rispetto all'attività criminale. Cioè, l'attività criminale è una cosa, l'atteggiamento religioso è un'altra cosa. Abbiamo sentito una buona dichiarazione di Introvigne, in realtà questo è un buon segnale, e abbiamo sentito delle altre dichiarazioni. Quello che però a noi interessa personalmente è che uno degli arrestati è legato a quel personaggio che si chiama sotto il nome di Vittorio Fincati, di Nove, vero? Esatto. Di Nove, che è il diffamatore che ci ha diffamati sul giornale di Vicenza. Bene, questa persona arrestata è amico suo, cioè un senso, suo collaboratore diretto, per cui il problema diventa più complesso. Esatto. Cioè, perché diventa un problema complesso? Perché questo Vittorio Fincati di Nove è legato a dei cattolici integralisti che fanno capo attraverso varie vie al cosiddetto cardinale di Bologna, Biffi, cosiddetto perché è un affare dei cattolici, esatto. Il titolo a noi non ci interessa. Questo Biffi, da parte del Vaticano, è incaricato per impedire la nascita di organizzazioni religiose diverse da quella cattolica. E si è organizzato di conseguenza. Quella di Bambini di Satana fu un'impresa che aveva messo in porto e che gli è andata sui denti quella volta, però di imprese ne ha messe in cantiere delle altre. Bene, Vittorio Fincati di Nove è legato a questi personaggi e la sua diffamazione è funzionale a questo progetto. Fatalità, questo Vittorio Fincati di Nove è anche legato a uno dei satanisti che è stato arrestato per stupro di minori. Per cui il cerchio è come se andasse a chiudersi, da Biffi ai satanisti. Cioè, per cui non vogliamo ancora parlare, esatto, di questa storia, perché per noi è una cosa da gestire in maniera più seria, sì, che non parlare in questa notizia. Pertanto, se non sentirete parlare di questo, è perché la questione vogliamo gestirla un po' meglio. Non tanto perché non vogliamo parlare, perché se hanno arrestato le persone che hanno commesso dei reati va benissimo. Se fosse stata una montatura, non so fino a che punto possa essere una montatura, perché non ha le stesse caratteristiche dei Bambini Satana di Dimitri, ha altre caratteristiche questa, però staremo a vedere in seguito. La cosa che lascia perplessi è che il pubblico ministero ha chiesto 7 mandati di cattura, in realtà il giudice di indagini preliminari ne ha concessi 4, per cui le cose chiaramente hanno una cosa, lascia un po' vedere.
Sì.
Staremo a vedere in seguito. Sì,
io voglio anche aggiungere una cosa, appunto, per quanto riguarda questo fatto di Pescara. E già Introvigne ha detto che, stando alla sua dichiarazione, lui è uno studioso di questi argomenti, e vabbè, è un cattolico, però cerca di comportarsi almeno ultimamente in maniera corretta, questo gli va riconosciuto. Ha dichiarato che questo di Pescara, noi non abbiamo le prove, la magistratura non ha ancora fatto processi, non ci sono ancora sentenze, perciò non si può dire, e questa era pedofilia camuffata dal satanismo.
Esatto.
E teniamo conto che uno dei consulenti di questa inchiesta è un sacerdote, però questo sacerdote ha detto che bisogna sempre riconoscere la libertà religiosa, anche in questi casi, il che implica, se uno, un sacerdote che fa la consulente, dice queste cose, probabilmente questi reati non so come sono quantificabili. Un'altra cosa, è stato tirato in ballo un personaggio come Anthony LaVey e la Chiesa di Satana in San Francisco. Premesso che in Italia pochissimi conoscono la Chiesa di Satana, anche dal punto di vista, diciamo, teorico, la pubblicazione che sono state fatte a vedere, che sono state mostrate, sono tutti quanti libri normalmente in commercio. È stato mostrato un opuscoletto di Charles Manson di stampa alternativa delle 1000 lire, che si trova anche nei supermercati. È stato mostrato un libro della Castelvecchi, che è Lasciate che i bambini, che è un libro di documentazione della menzogna delle inchieste contro i bambini di Satana. Sono stati mostrati
di Luther Blissett, no?
Di Luther Blissett, della Castelvecchi. E sono dimostrati tutti quanti libri che sono normalmente in circolazione, normalmente nelle librerie. Se questi appartengono, allora non è stata trovata la chiesa di Satana riconosce i suoi aderenti perché hanno una particolare tessera rossa. A quanto mi risulta, nessuno di questi aderenti aveva la tessera rossa della chiesa di Satana. In Italia la chiesa di Satana non riconosce nessuna grotta che sono i gruppi della chiesa di Satana, e soprattutto la chiesa di Satana di Anthony LaVey è ben diversa da quello che ci raccontano i giornali in questo momento. Tenendo conto che in italiano esiste un'edizione semiclandestina della Bibbia satanica, questi non avevano neanche la Bibbia satanica di Anthony LaVey. Il che vuol dire che avevano soltanto raffazzonato pubblicazioni solo per fare impressione, cioè nel senso che mi dà veramente l'impressione di qualcuno che fa soltanto delle cose vuote e che in realtà lo fa soltanto per motivi suoi personali. Il che, se la cosa è vera e le cose che sono state fatte dalla magistratura sono vere, è giusto che vengano puniti. Solo che appunto logicamente gli esperti di sette hanno interesse ad andare a demolire personaggi come Anthony LaVey, perché Anthony LaVey nel bene o nel male rappresenta un qualcuno che ha codificato una forma di satanismo che va al di là delle prospettive cristiane e soprattutto cioè, gli dà una profondità. Di conseguenza, per me, io non vorrei che su un gruppo di persone che probabilmente esiste qualcosa, qualcuno abbia aggiunto qualche consulente o qualcuno abbia introdotto dei principi per poter attaccare altre visioni del mondo.
Beh, questo insomma è una forma di manipolazione.
Sì, di condizionamento.
Sì, vabbè, a me questa notizia qua poi mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, adesso che ne stavate parlando. Stavo sfogliando uno di quei giornali di gossip, di pettegolezzi che si trovano normalmente in edicola, e c'era un articolo che potrebbe adesso sembra che non c'entri niente, ma mi stava venendo in mente questo a proposito della manipolazione, insomma, che raccontava di un prete che tempo fa, quando Madre Teresa di Calcutta era ancora in vita e si era ammalata, aveva effettuato un esorcismo su di lei. E tesi finale dell'articolo, del pensiero, sunto del pensiero di questo prete, era che cioè, più si è santi e più si rischia l'attacco del maligno. Ora, quello che a me viene da pensare è che se continuano a uscire notizie di questo tipo è perché in realtà si vuole spaventare la gente, sì, no? Come dire, guarda che si annida dappertutto, anche nella polvere, soprattutto fra gli acari, e quindi bisogna stare attenti perché, porca miseria, anche Madre Teresa di Calcutta è stata esorcizzata, no? Quindi sì, può darsi che anche questa potrebbe, mi pronuncio io un po' al di fuori di quello che diceva Claudio, è un essere una manipolazione questo fatto della setta di Pescara, che se hanno fatto veramente del male a dei ragazzini, peste gli colga.
Sì, ma questo se hanno fatto quello che gli vengono accusati, è giusto che ne pagano pesantemente le conseguenze.
Sì, sì, ma su quello non ci piove sopra, poi è la nostra linea che abbiamo sempre annunciato.
Esatto, sì,
da
sì,
sempre,
no? Se esistono reati di tipo penale di quella dimensione, è giusto che ci la pagano pesantemente.
Penali più piccoli, insomma, cioè, sì, sì, però non devono esistere reati, questo è il concetto.
Sì, sì, no, il problema è sempre questo, che logicamente chi si fa da consulente o chi fa da esperto con l'occasione ci butta dentro quello che gli fa più comodo, demonizzare, per essere chiari.
Sì, ma io quello che non capisco in questa indagine, per esempio, è perché appoggiarsi alle teorie di un prete. Cioè, se tu indaghi penalmente una persona, ma io faccio il controcanto di questa cosa.
Sì, sì, sì.
Se tu indaghi penalmente una persona, hai già i mezzi per accusarla di qualcosa. Che cosa ti serve una consulenza filosofica o teologica? Le prove sono effetti, quelle che incastrano qualcuno, no?
Effetti,
i dati di fatto.
In effetti questa è una lacuna dei carabinieri.
Sì.
Cioè, in realtà ogni forza di indagine, no? Carabinieri e polizia, ha il diritto di appoggiarsi ad esperti. Ora, le persone esperte non sono ciò che è esperto, ma ciò che il soggetto carabiniere o polizia ritiene che
esatto,
sia esperto. Per cui sta all'intelligenza del carabiniere e della polizia sia ritenere che questo o quello sia esperto. Cioè, da noi quando sono venuti i poliziotti a indagare, non hanno chiamato gli antisette, anche perché degli antisette quando ne sparavamo di peste di corna, sono venuti direttamente, giustamente, a prendere quello che a loro serviva e hanno fatto un'analisi loro. capisci? Cioè, da noi proprio non esisteva, anche perché quegli antisette che c'erano in giro, sputavamo in un occhio, poi lo massaggiavamo pure, insomma, non c'era nessunissimo problema, esatto. Assolutamente, compreso il bisetto che terrorizzava l'uomo nudo in piazza San Pietro, cioè, veramente faceva ridere i polli. Cioè, noi altri ci siamo indignati qui per radio. Quando è venuto fuori il rapporto del Ministero dell'Interno, quando il Ministero dell'Interno era napolitano, cioè noi ci abbiamo riso per radio e siamo andati giù peste corna su questo rapporto del Ministero degli Interni, e poi alla fine la storia ci ha dato ragione.
Sì, sì, ma
cioè, in effetti anche il Ministero degli Interni fu fatto fesso.
Sì, sì, ma guarda.
Cioè, qualcuno aveva spacciato delle notizie, cioè delle cose non vere per notizie, e il Ministero dell'Interno ci aveva creduto, cioè allucinante. Forse si sono date una regolata da allora in poi, insomma.
Sì, no, ma ti rendi conto che lì all'interno c'era tu la sigla che non esistevano più quasi da mai da 10 anni, insomma, nel senso che sono delle cose veramente incredibili, insomma.
Va bene, visto che non dovevamo parlare, abbiamo parlato per 21 minuti. Andiamo bene. Quando dovremmo parlarne, cosa facciamo? Facciamo 18 ore di trasmissione. Okay.
No, ma è anche giusto precisare, cioè, nel senso che sai, di fronte al materiale che hanno esibito, il materiale, cioè, è un materiale che se qualcuno fa un giro in una libreria, beh, lo recupera normalmente. Non c'era nulla di particolarmente
anche
diverso.
Mia figlia ha 2 teschi, cioè, sai, quei teschi che si vendono per fare il macabro.
Se fossi un medico, magari anche io avrei un teschio che ti do io, magari,
sì,
giusto per guardare, ricordarmi.
Sono quelli che si usano per fare la porta lampade, no? Cioè, non è che siano, cioè, oggetti del genere ormai girano abbastanza comunemente, dipende poi dall'uso che uno ne fa, poi che uso vuole, sì, che esatto, ne faccia, è un po' soltanto far cazzate e basta, insomma. Ok.
No, sai, c'era il discorso che loro con la scusa di essere esperti vanno a ricollegare queste persone a correnti di pensiero, a correnti dottrinali che hanno una loro, diciamo, credibilità, una loro validità, e che non hanno comportamenti di tipo penale, capito? Cioè, nel senso che, ad esempio, Anthony LaVey non ha mai invitato a azioni di criminale tipo quelle di cui sono accusati questi di Pescara. Il fatto che lo tirino dentro significa chiaramente che c'è l'intenzione di bruciare alcuni nomi. Cioè, logicamente, essendo la Chiesa di Satana non presente in Italia, non organizzata, dico, questi qua possiamo attribuirgli qualsiasi cosa.
Sì, ma era come qua quando sparlavano dei satanisti, no?
Esatto.
Cioè, c'erano satanisti da tutte le parti a un certo punto, solo che forse di farli della magistratura, fatalità, sono spariti.
Sì, sì, ma
addirittura tu pensa che a Feltre c'è stato un capitello che è stato distrutto, il parroco o qualcun altro, adesso non ricordo esattamente chi, si è messo a urlare ai satanisti, e l'assessore di Feltre è andato al parroco e gli ha detto che la Chiesa deve occuparsi di più del sociale, perché a lui la polizia gli ha detto che non esistono i satanisti qua, sono soltanto gli ubriaconi del sabato sera che hanno fatto questo.
Molto, cioè, probabile.
La polizia, cioè, stavano mettendo un po' a posto anche, sì, in questo modo, questa ottica di trattare le cose, insomma. Adesso basta che un ragazzino si faccia 4 birre e vada a fare 666 che si lanciava un allarme satanista a destra manca. C'è il prete che si perde la tibia del santo perché probabilmente la donna del pulizia l'ha buttata nelle immondizie e viene a urlare i satanisti che gli hanno rubato la reliquia. Cioè, arriviamo all'assurdo. Cioè, oppure, non so, deve buttare via le ostie perché sono andate a marce, e invece di le ho buttate via me le hanno rubate i satanisti. Cioè, arriviamo all'assurdo, insomma, non senso, capito? Cioè, era eccessivo quello che stava accadendo, e questa invece è un'altra cosa. 24 minuti,
Va bene, Non dovevamo parlarne, dai.
Siamo dei chiacchieroni.
Va bene. Allora, di cosa parliamo invece oggi? Hai notizie particolari tu?
Ma notizie particolari no, beh, io ricordo, appunto, visto che abbiamo fatto un lungo intervallo, il 25 di ottobre che c'è la pizza, perciò fatevi vivi tramite i soliti canali, in maniera tale, appunto, che chi vuole partecipare, con l'occasione ci sarà anche il dibattito per la fondazione della Federazione Pagana, sarete appunto partecipi di un evento importante.
Un evento storico, fondamentale, un evento davvero comunque un evento storico. E niente, è anche un modo per ritrovarci, insomma, dopo tanto tempo, perché tutto sommato quanto tempo è che non ci vediamo?
Beh, abbiamo fatto l'equinozio d'autunno, per cui ha partecipato.
Chi ha partecipato? Io non ho partecipato, per esempio, non ho visto nessuno, per cui è da agosto che non ci vediamo.
Esatto.
E qua ad agosto c'erano molte persone, avevano paura del tempo.
Esatto.
Infedeli, avevate paura del tempo. Va bene. Ok, allora facciamoci un paio di gnorfici. Ne ho due piuttosto importanti. Gnorfici profumo di Corribante e gnorfici profumo di Demetra Eleusina. Bene, intanto che io vi leggo due gnorfici, due commenti agli gnorfici, Francesco ci vuole di là. Io li ho messo in internet sulle pagine degli ultimi 15 gnorfici e c'è l'gnorfico a demone, non so esattamente come, nella main list letture sconsigliate, che è una main list che teniamo in un settore cattolico, no? Settore cristiano. Quando ho visto gnorfico profumo di demone... Cavoli, subito sono andati a vedere solo quello, gli altri chissà perché, ma va bene. Gnorfici profumo di Corribante, invoco il grandissimo re della terra eterna, cirbante del destino felice e marziale, che non si osa guardare, cureta notturno, che fa cessare le paure terribili, che protegge dalle visioni, Corribante che vaga in solitudine, sovrano dalle forme cangianti, dio della doppia natura, multiforme, insanguinato dall'uccisione dei due fratelli, tu che hai mutato la santa figura secondo le decisioni di Deo, assumendo la forma d'aspetto ferino, di un oscuro drago, ascolta beato le voci, allontana la spraira, mettendo fine alle visioni tormenti dell'anima intimorita. Sempre gnorfici, edizione Lorenzo Valla, traduzione Gabriella Ricciardelli. Chi è Corribante? Corribante è figlio di Cibele, una divinità della Frigia che passa alla Grecia. Viene assimilata a Rea. Cibele passa anche a Roma circa nel 200 a.C. e viene rappresentata da una pietra nera. E i sacerdoti di Cibele a Roma vennero molto confinati, nel senso che i sacerdoti di Cibele si castravano, e allora a Roma decretò che non ce ne fosse più di uno e che fosse anche straniero possibilmente, in modo di evitare certe pratiche. Forse i romani avevano un po' più di testa, no? È figlio di Cibele, una divinità della Frigia che passa alla Grecia. Viene assimilata a Rea, è considerata madre degli dei. In realtà è la grande madre Cibele. È una divinità del culto orgiastico e farà parte in epoca tarda di tutti quei culti misterici che daranno vita all'ultima fase delle antiche religioni. I sacerdoti della Dea sono detti Corribanti, dal nome del figlio Corribante che ebbe con Iasone, figlio di Zeus ed Elettra. Corribante istituì riti misterici molto cari ai neoplatonici. Fra le altre cose, i Corribanti si castravano per non essere indotti a rapporti sessuali come Attis, così come Origene si castra per non essere coinvolto nelle tensioni sessuali. Poi si è pentito, ma ormai era troppo tardi. Erano i tempi in cui si stava perdendo la relazione fra gli esseri umani come insieme sociale col mondo che li circondava. Il sistema sociale e il suo sistema educazionale si stava sovrapponendo alle relazioni fra l'essere umano e il mondo. L'essere umano stava allontanandosi dalla relazione fra sé e gli dèi che lo circondavano e sempre più li cercava in un trascendente immaginario che raggiungeva alterando la percezione. I riti orgiastici erano un modo per alterare la percezione e incontrare un divino distaccato dal mondo e dalla quotidianità. Eppure, quando il culto di Cibele fu introdotto a Roma quell'anno, i campi produssero quanto non avevano prodotto in 10 anni precedenti. Non si era più in grado di scorgere Cibele in Rea, l'essere terra, ma si scorgeva in percezione alterata attraverso la ritualità. Così l'essere umano si allontanava dagli dèi del mondo per tentare di incontrarli su piani diversi del mondo. In questo modo il singolo individuo si separava dal contesto sociale per incontrare gli dèi. Così il sistema sociale veniva abbandonato dagli dèi, in quanto chi li incontrava si era separato da esso. Ciò che ancora gli stregoni si chiedono è se furono gli uomini che si allontanarono dagli dèi del quotidiano a permettere la nascita dell'onda nera del cristianesimo istituendo i vari culti misterici, o se le religioni misteriche con i loro riti orgiastici e i vari culti gnostici furono i guardiani che portarono alla rinascita dell'antica relazione fra l'essere umano e gli dèi. Furono gli dèi ad intuire cosa stava succedendo e istituirono modi di percezione che potessero salvare l'essere umano nonostante il sistema sociale venisse distrutto dal cristianesimo, o fu l'istituzione di questi culti misterici ad aprire le porte a qualche cosa che nulla aveva di divino ma era portatore di morte e di distruzione? Il quesito è ancora senza risposta. La corona di Cibele è una fortezza con delle torri, quasi stesse a guardia e proteggesse qualche cosa. Anche se noi a volte affermiamo con sicurezza, perché a questo ci induce il nostro intuire, non siamo in grado di risolvere il nostro quesito. Però se le religioni misteriche furono l'ultimo baluardo di difesa della relazione dell'essere umano col mondo prima dell'arrivo dell'orrore cristiano, allora dobbiamo onorare Coribante e la sfida che ha lanciato nel mondo per costruire la vita. D'altronde in Cibele c'è un episodio molto importante riguardo a Roma, coi libri sibillini. Solo con l'arrivo della dea era possibile fermare lo straniero che voleva distruggere Roma, Annibale. Solo la dea, quale grande dea madre, poteva difendere il percepire e l'intuire degli esseri umani proteggendolo dall'arrivo dell'orrore cristiano. Il processo di liberazione dell'essere umano femminile all'interno del sistema sociale umano è anche il progetto di liberazione del sentire e del percepire degli esseri umani, il loro ritorno fra le braccia degli dei. Per questo motivo noi oggi facciamo omaggio anche alle antiche religioni misteriche, anche se ne distinguiamo gli elementi di cui esse erano portatrici, per quello che oggi ne possiamo sapere. Così onoriamo Coribante e la sua azione dicendo: invoco il grandissimo re della terra eterna, cirbante del destino felice e marziale, che non si osa guardare, cureta notturno, che fa cessare le paure terribili, che protegge dalle visioni, Coribante che vaga in solitudine, sovrano dalle forme cangianti, dio dalla doppia natura, multiforme insanguinato dall'uccisore dei due fratelli. Tu che hai mutato la santa figura secondo le decisioni di Deo, assumendo la forma d'aspetto ferino di un oscuro drago, ascolta beato le voci, allontana l'ira aspra, mettendo fine alle visioni, tormenti dell'anima intimorita. Nell'onorarlo sappiamo che oggi sulle nostre spalle grava il peso di liberare il sentire e l'intuire umano affinché torni a percepire gli dei del mondo circostante. E questo è Coribante. È colpa mia se i neoplatonici hanno preso tutto quello che era ai suoi tempi. Mi trovo delle idee che sono assolutamente assurdi.
Beh, nessun dio è assurdo.
Infatti.
Nessun dio è assurdo. Anche perché molte volte le divinità vengono evocate dalla condizione psichica delle persone, cioè nel senso che questo dà un'incidenza anche sul tipo di manifestazione di divinità che viene a galla.
E anche dalla condizione culturale che stanno avendo in quel momento, no?
Sì, se nulla è statico, se tutto quanto è in trasformazione, in mutamento, in cambiamento, logicamente anche le divinità ne sorgono di nuove, se ne assemblano di nuove, e logicamente questo dipende anche dalla capacità dell'uomo di vivere, di come vivere.
Non sempre si cavalca il cavallo, qualche volta il cavallo bisogna anche portarselo sulle spalle, no?
O trascinarlo, o spingerlo, ma bisogna anche ammaestrarlo molte volte.
E magari dargli da bere privandosi dell'acqua, credo, esatto, che vada avanti. Già.
Strigliarlo e così via, di conseguenza è impegnativo. No, cioè, l'educazione e l'informazione è sempre basilare.
A volte si è anche sconfitti, e quando si sta declinando, non c'è una strada di crescita, c'è una strada di difesa. E allora nascono anche gli dei della difesa. Poi si dimentica.
Posso fare una domanda?
Sì.
Quanto può essere coerente con questa visione? Dunque, la rappresentazione di nella religione cinese di un Buddha con il sacco. Una volta me l'hanno dato in un ristorante cinese e io gli ho chiesto per quale motivo avesse il sacco dietro le spalle e mi ha detto perché dal sacco tu puoi prendere quello che vuoi, cioè nel sacco c'è tutto quello che
ma era un
tu
Buddha.
Vuoi, è un Buddha che non è un dio, intanto è un essere umano.
No, ma era un Buddha, perché c'è una vecchissima leggenda di un personaggio stranissimo.
Mi ha colpito l'idea del sacco, non del Buddha, perché insomma, non mi interessa.
C'è l'idea di un personaggio stranissimo, quale fa un lunghissimo viaggio dalla Cina, va in India, cioè dall'India va in Cina o viceversa, dalla Cina all'India, per prendere i testi sacri, no? E su quelle storie hanno raccontato lo scimmiotto, la storia dello scimmiotto.
Ah,
non si rende mai.
Mi metto un'altra cosa.
Quello viaggiava in effetti col sacco, cioè aveva la bisaccia. Però, la visione di un Buddha che porta qualcosa, io non l'ho mai vista.
Eppure me l'hanno data. Sì, ma certo, sì, senti, sì, hanno il Buddha col sacco. Si chiama proprio il Buddha col sacco.
Potrebbe essere una divinità che viene tradotta così, perché se tu dici un'altra divinità, nessuno la vuole. Se è un Buddha, sì, sì, me lo dia, cioè, nel senso che è anche un'abilità commerciale.
No,
certe
beh, a me non è che interessasse. Io penso che vengano prodotte queste cose. Non credo che facciano proprio un. Abbiano un una strategia commerciale non mi veniva la definizione vabbè, il Buddha è la cosa più comune per loro, nella loro religione,
quello che noi occidentali conosciamo meglio, di conseguenza è più facile proporti una cosa definendola con una cosa che tu conosci, non con una divinità che non conosci.
Sì, ma infatti a me non interessava il Buddha quanto il concetto della divinità col sacco.
Vabbè, io ricordo questo personaggio
che mi ha incuriosito, mi ha colpito.
Viaggiava col sacco e viaggiava anche con un seguito.
Vabbè, sospensione.
Il seguito più importante era questo scimmiotto che non si arrendeva mai. Cioè, lui effettivamente dava l'assalto al cielo e non si arrendeva mai. Cioè, combatteva sempre. Cioè, è una cosa lucida. Cioè, la storia dello scimmiotto è secondo me una delle più belle che abbiano scritto i cinesi. E qui c'era questo monaco che andava a prendersi praticamente dei libri che erano andati perduti, no? Cioè, doveva attraversare per prenderli, e che viaggiava col sacco. Ed era effettivamente un Buddha, cioè era la rappresentazione di un Buddha, un Bodhisattva, insomma.
Ma l'idea del sacco che contiene ciò di cui tu hai bisogno, di cui puoi avere bisogno.
È l'idea del mondo. Nel mondo prendi quello che hai bisogno.
Sì, ma è anche un simbolo che dice ciò che tu puoi anche accumulare delle cose, queste cose ti possono servire.
No, non è tuo il sacco. Quello che ho capito io, il sacco non è tuo, è che c'è. Che se tu è come se tu in realtà fosse dentro di te il sacco, no? E poi si può prendere anche così, no?
Sì, si può.
Beh, le interpretazioni non sono solo fisiche o solo spirituali, hanno sempre tutte e due le valenze.
Beh,
nel senso che cioè, può essere solo una manifestazione a livello, diciamo, intellettuale, ma se sei una manifestazione anche a livello fisico.
Il tuo patrimonio psichico, no? Cioè il tuo patrimonio spirituale è un patrimonio da cui tu tiri fuori quello che ti serve al momento, cioè il tuo coraggio lo tiri fuori da te stessa, no? Cioè lo hai accumulato per tutta una vita attraverso le sfide e poi lo tiri fuori quando ne hai necessità. Cioè effettivamente tutte le tensioni che andiamo ad affrontare le accumuliamo, cioè guai a non vivere per sfida, perché la sfida ti dà l'accumulo del valore, cioè ti dà l'accumulo del valore psichico, no?
Beh, penso che sia l'assunto di base di tutti questi discorsi tu.
Sì, esatto.
No, quello era assodato.
Cioè, per cui ogni volta che tu vivi per sfida, no? Cioè, è come un allenamento continuo, no? Per cui accumuli sempre capacità di vivere per sfida. Cioè, è proprio vivendo per sfida che diventi abile nel vivere per sfida. Per cui è un accumulo psichico da quale tu tiri fuori. Però quel tirare fuori non ti impoverisce mai.
Non c'è qualcuno
mai
che te lo dà, sei
no,
tu che prendi.
Esatto.
Io quello intendevo.
Sì, sì, no, in quel tipo possiamo anche andare d'accordo, cioè in quel concetto, capisci?
No, non parlavo di provvidenza, parlavo di...
Quella provvidenza non esiste.
Quello che tu accumuli, appunto. Cioè la tua ricchezza, che è la tua capacità psichica di affrontare il mondo, non la diminuisci mai. Cioè più la usi e più si arricchisce. Cioè non è che se tu non usi il coraggio lo risparmi il coraggio, se più usi il coraggio e più accumuli coraggio, più usi sapere e più accumuli sapere, cioè la conoscenza, le capacità psichiche
si autoalimentano,
esatto, cioè più le usi e più le alimenti in realtà, cioè, questo è il concetto fondamentale.
Sì, quello del sacco diciamo che è sempre poi un'interpretazione molto molto estesa. Cioè,
tipo anche
delle persone psicoanalitiche, nel senso che qua von Freud ti direbbe fuori il classico collegamento di cosa rappresenta il sacco, insomma. Cioè, nel senso
Freud non l'ho mai apprezzato tanto, preferisco Jung. Sì. Se vogliamo parlare di vecchi.
Freud va apprezzato perché ha aperto una strada enorme. Cioè,
sicuramente.
Poi chiaramente l'ha aperta con i suoi limiti educazionali. Perché aveva dei limiti mostruosi,
sì,
l'uomo.
Sì, ma
mamma mia,
però,
pazzeschi.
Però ha aperto la strada, cioè un iniziatore, gli iniziatori vanno sempre rispettati. Si può sputare quando diventa assoluto, no? Cioè quando il riferimento diventa verità, ma gli iniziatori vanno sempre rispettati.
Beh, ha rotto moltissimi schematismi, soprattutto
parlare di sesso, ma cioè, il principio veramente sta rivoluzionando.
Poi diciamo che gli va riconosciuto il merito di aver riportato la dimensione uomo, cioè nel senso di dire che la cosa fondamentale è sempre l'individuo, sempre il singolo, e soprattutto la sua esperienza, la sua vita, cioè non è un qualcosa di esterno, ma è un qualcosa che l'individuo vive e che vive materialmente, concretamente, cioè già elimina questo del peccato originale in questo senso, cioè nel senso riportare al centro l'individuo con la sua vita in quell'epoca, in cui anche adesso sempre il riferimento di monoteisti al Dio creatore o al centro del mondo è sempre un bel lavoro, insomma. Infatti. Poi il fatto delle applicazioni possono anche non piacere, non essere simpatiche, o certe conclusioni sono azzardate. Certamente lui ne è arrivato, Freud, all'elaborazione delle sue teorie in base anche a tutto un suo, diciamo, vissuto, un suo bagaglio di malattie, perversioni, debolezze,
fissazioni.
Sì, cioè, sì, però diciamo che logicamente lui, siccome direbbe Jung, si è riconosciuto qualche archetipo, nel senso che esisteva qualcosa di concreto, qualcosa che è nella nostra vita, e l'ha fatto emergere, l'ha portato fuori, l'ha elaborato. Poi se noi siamo abituati a concepire le cose all'interno di una visione assoluta, lì è una fregatura, insomma. D'altronde, sai, Freud veniva fuori anche da un ambiente molto rigido dal punto di vista religioso, di conseguenza ha commesso l'errore di interpretare che ci sia un'unica spiegazione, che è la psicanalisi. Però non sappiamo che la vita è molteplice, la vita va avanti sommando le cose, mescolandole, separandole.
Sì, e poi ha sempre negato il rapporto uomo-ambiente. Cioè lui ha sempre negato, cioè,
probabilmente perché in lui era assente
era la visione cristiana, cioè l'uomo è al di fuori della, cioè l'ambiente che è ininfluente rispetto all'uomo, perché l'uomo è creato ad immagine, perché tutta la conflittualità è data dall'uomo in se stesso, che dopo proietta nel mondo, cioè che il mondo imponga una conflittualità all'uomo per lui non passava per l'anticamera del cervello. Cioè quando gli hanno fatto notare che le condizioni di miseria in cui la gente viveva a Vienna erano portatrici di psicosi, tutta una serie di malattie, lui ha detto le malattie di quel paese, per cui lui negava il discorso dell'ambiente perché in effetti era cristiano, per cui partiva da una visione cristiana.
No, ma lei era ebreo?
Ebreo.
Sì, vabbè,
monoteista.
Fosse stato anche musulmano non è che cambia niente.
Ma addirittura c'è stata una scoperta recente che lui è stato condizionato dall'ambiente in cui viveva, perché alcune teorie, ad esempio sul disagio giovanile o anche il rapporto con il padre, sono dovute all'incapacità di suo padre di essere un uomo. Perché infatti, ad esempio, ultimamente uno studioso ha ricostruito una caratteristica dell'infanzia di Freud, in cui suo padre, che ebreo ortodosso, portava il copricapo tipico, mentre camminava per Vienna, è stato insultato, e suo padre, che poteva reagire, non ha reagito. Questo gli ha fatto perdere la capacità di riconoscere nel padre una figura centrale, logicamente, cioè. E lì logicamente però non è stato capace di comprendere che quello avveniva perché esisteva una condizione sociale di un certo tipo. Il fatto che suo padre non abbia reagito all'insulto, all'offesa, che quando poteva reagire, per lui bambino che non riusciva a comprendere perché avveniva questo, l'ha condizionato anche nei suoi sviluppi, logicamente. Però logicamente ha tirato fuori delle cose che esistono, poi li ha interpretate, li ha aggiunte dei valori diversi. Però il problema creato dalla sessualità del monoteismo è un problema che nessuno può negare, insomma. Che poi ci siamo di fronte a una sessualità rovinata, è chiaro, insomma.
Ha aperto una grande porta, dai. Questo è va omaggiato per questo. Dopodiché, quando si presenta come verità, allora va attaccato. Vanno attaccati tutti quando si presentano come verità.
Sì, come si parla di...
Specialmente quando si ha qualche idea in più da aggiungere, no? Cioè, la nostra moneta nel crogiolo della vita, no? Prendiamo una moneta e la buttiamo nel crogiolo. Il nostro contributo. Bene, te mettere l'usina?
Come vuoi te?
Come voglio io. E voi cosa volete?
Demetra.
Demetra, vabbè. Comunque, quello che ha suscitato più casino in internet è stato il profumo della madre Antaia. Francesco, ricorda qualcosa?
Della?
Madre Antaia. Ti ricordi quello che si spacciava per la pazza? Di Pescara, di Pescara, oltre tutto, la fatalità.
Stranamente, guarda. Stranamente. Sì, quello che abbiamo cacciato. Quello che poi.
Quello
che abbiamo cacciato via.
Cacciato, sì, miseramente. Va bene. Profumo di Demetra Lusina, in orfici. Deo, madre di tutto, demone dei molti nomi, Augusta Demetra, che nutre i fanciulli dispensatrice di felicità, dea che doni la ricchezza, nutri le spighe, tutto doni, che ti allieti della pace dei lavori, dalle molte fatiche, protettrice della semina, accumulatrice di spighe, custode dell'aria, dei frutti verdeggianti, desiderabile, amabile, nutrice di tutti i mortali, che per prima giogasti all'aratro i buoi muscolosi, e ai mortali mandi la desiderabile vita molto felice, che favorisci la vegetazione, vivi con bromio, splendidamente onorata, portatrice di fiaccola santa, ti allieti delle falci estive, tu Ctonia, tu che appari, tu favorevole a tutti, dalla bella prole, amante dei bambini, augusta, fanciulla che nutri i fanciulli, che hai attaccato il carro imbrigliando Draghi, gridando Evoe, intorno al tuo trono con volute circolari, unigenita, dea dalle molte proli, venerabilissima per i mortali, che hai molte forme di sacre fronde e ricche di fiori. Vieni, beata santa, carica di frutti estivi, portando pace e l'amabile legalità, e ricchezze che fa felici, e insieme salute sovrana. Sempre in Orfici, Lorenzo Valla, traduzione Gabriella Ricciardelli. Demeter è una divinità che va sotto il nome di Grande Madre. È quell'insieme di rappresentazioni divine davanti al quale il veggente umano rimane senza fiato. L'enormità di tali divini si estende dal quotidiano immediato all'intero universo e si rappresenta nei mondi a percezione in tutta la sua maestosità. Demeter è la crescita come accumulazione, una crescita che si manifesta per esplosioni qualitative in una quantità che si accumula di continuo nei soggetti che crescono. L'insieme di trasformazioni dato dall'accumulo di quantità e di esplosioni qualitativo all'interno è quanto il veggente coglie nell'immenso delle trasformazioni. Dai momenti che l'accumulo di quantità, unica situazione nella quale la qualità può germinare, è eminentemente un fare femminile all'interno degli esseri della natura, la qualità del femminile viene percepita soggettivamente all'interno delle visioni. Demeter è al tempo stesso il grano che cresce e che mi darà nutrimento, mentre io stesso che nutrendomi crescerò. Demeter è al tempo stesso colei che lega i draghi al carro, come colei che aggioga i buoi all'aratro. Nello stesso tempo il veggente può cogliere Demeter nel processo di espansione delle galassie. Demeter è nutrice e si nutre del nutrire. Demeter è generosa perché il suo essere generosa alimenta se stessa. Da qui tutto quanto porta a crescere favorito da Demeter. Quanto porta a rattrappirsi su se stesso, porta a danneggiare Demeter. Così anche i misteri di Eleusi erano misteri della crescita e della trasformazione. Quanto odiavano Eleusi i cristiani, giungendo al saccheggio e al genocidio pur di assicurare al loro dio padrone la dominanza sul genere umano. D'altronde il daimon cristiano era quello che doveva a tutti i costi impedire la crescita dell'essere umano. Era colui che millantava di aver sbarrato le porte agli esseri umani affinché non mangiassero dall'albero della vita eterna. Da quando avevano mangiato il frutto che costruiva la consapevolezza nella possibilità di trasformarsi in dei, non dovevano appropriarsi degli strumenti per poterlo fare. Demeter sfonda ogni porta, spezza ogni catena, perché la vita deve vincere sempre. Demeter è la guardiana della vita, perché se Era è la nascita della vita, Estia la libertà della vita, Demeter è la crescita della vita, che non accetta intoppi od ostacoli. Queste tre figlie di Crono e Rea costituiscono il divino che si fa regola e che si cala negli esseri figli di Era affinché i figli stessi di Era diventino degli dei. Non abbiamo nulla da eccepire in questino orfico, né potremmo discutere le predilezioni di chi questino scrisse. Possiamo solo camminare al suo fianco e con lui guardare con passione l'infinito, compiacendoci di quanto ci circonda. Non stiamo mica vivendo fra le distruzioni del Ruanda. E possiamo affermare: Deo, Dea madre di tutto, demone dei molti nomi, augusta Demeter che nutre i fanciulli, dispensatrice di felicità, Dea che doni la ricchezza, nutri le spighe e tutto doni, che ti allieti della pace dei lavori, dalle molte fatiche, protettrice della semina, accumulatrice di spighe, custode dell'aria e dei frutti verdeggianti, desiderabile, amabile, nutrice di tutti i mortali, e che per prima giugasti all'aratro i buoi muscolosi, e ai mortali mandi la desiderabile vita molto felice, che favorisci la vegetazione, vivi con bronio splendidamente onorata, portatrice di fiaccola santa, ti allieti delle falci estive, tu Ctonia, tu che appari tu favorevole a tutti, dalla bella prole, amante dei bambini, augusta fanciulla che nutri i fanciulli, che hai attaccato il carro imbrigliando Draghi, gridando evoè intorno al tuo trono, con volute circolari, unigenita dea dalle molte proli, venerabilissima per i mortali, che hai molte forme di sacre fronde e ricche di fiori, vieni beata santa, carica di frutti estivi, portando la pace e l'amabile legalità e ricchezza che fa felici e insieme salute sovrana. Chiuso. Claudio Simeoni, meccanico per il disastro con quello dell'anticristo, va bene?
Ti volevo chiedere una cosa, perché io mi sono persa, diciamo, un pezzo in questa cosa degli inni orfici. Correggimi se sbaglio, ma inni orfici proprio perché venivano pronunciati quando? Durante.
Allora, gli inni orfici appartenevano ai neoplatonici e sono molto tardi.
Orfici da Orfeo?
Venivano, sì, attribuiti, sì, ad Orfeo e venuto trattati nella scuola neoplatonica. Erano due i libri sacri dei neoplatonici: erano gli inni orfici e gli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici li abbiamo già fatti in questa radio, e gli oracoli caldaici erano più vicini a Proclo, mentre gli inni orfici erano più vicini a un altro capo accademia, da Damascio, credo.
Perché hanno perché vengono tanto nominati i misteri eleusini? Perché hanno a che fare proprio,
sì,
con questa,
sì,
cosa.
I neoplatonici erano legati ai misteri eleusini.
Sono così particolari questi, sì, questi inni. Ecco perché gli dei sono così strani, questi dei.
Sì, ma infatti sono perché sono molto tardi. Ci sono
appartengono a un periodo storico particolare.
Esatto,
però.
Infatti arriva il cristianesimo. Questi sono inni orfici proprio in contrapposizione a quello che è il cristianesimo. Cioè tutto quello che è Plotino, Porfirio, Proclo, cioè, sono in contrapposizione, sono tesi in contrapposizione al cristianesimo. E ne risentono moltissimo. Infatti l'uno di Plotino, l'elaborazione dell'uno, dell'uno si stacca, ritornano all'uno, quel movimento circolare.
Sì, ricordo vagamente.
Che prende un po' le mosse da quello che è Platone, che poi Platone non è così, è un po' diverso da così, cioè Socrate, no? Scritto da Platone, era un po' diverso da questo, perché tutta l'operazione demiurgica in realtà...
Beh, non erano monoteisti intanto, Plotino lo è.
Ma no,
ma neanche Plotino in un certo senso.
Neanche Plotino, perché già l'Enadi, l'Enadi,
sì, ma inizia a diventare molto pericoloso
l'Enadi,
ma quello è fare il monoteismo, però
l'Enadi e le idee, cioè l'Enadi di Plotino e le idee di Platone erano gli dei, cioè il demiurgo di Platone in realtà non è mai esistito, c'era l'operazione demiurgica che era il venire in essere della coscienza. Per cui non c'è un demiurgo in realtà in Platone, ma c'è un'operazione demiurgica che poi viene tradotto nel demiurgo, che diventa il dio creatore, no? Cioè diventa il dio unico, diventa l'uno dei neoplatonici. Però in realtà in Platone stesso non c'è l'idea del creatore, e sono i cristiani che lo attribuiscono a Platone, ma non è vero.
Se uno va a leggere Platone non trovi il dio creatore,
c'è questo venire in essere, cioè le idee vengono in essere, e le idee sono gli dei, anche noi siamo un'idea, cioè il concetto di idea in Socrate è una cosa sostanziale, non è una cosa idea, è solo perché io la penso, ma non è un'idea astratta e buttata là, cioè è un oggetto in sé. Invece, e questo è
Kant, ho fatto un salto storico, no, sto scherzando.
Comunque è un oggetto, mentre invece dopo viene trasformato anche il concetto di idea, viene trasformato in maniera diversa. E gli inni orfici sono molto legati a quella che è la tradizione puramente religiosa, no? E anche gli oracoli caldaici, però gli oracoli caldaici sono più una via alla stregoneria soggettiva personale, qui invece
sono
una stregoneria che chiama però gli dei.
Sono così criptici perché in realtà partecipare ai misteri era diventato una cosa, eleusini,
no,
era
diventato ma
difatti, una necessità,
ma,
perché dovevano forse anche nascondersi a volte.
Erano pubblici,
non erano nascosti.
Ma non erano clandestini.
Perché ti dicono, ti raccontano i libri che in realtà... Non, la maggior parte della gente non partecipava a queste cose.
No, partecipava.
Sì, no, ma
partecipavano.
Sono, cioè, erano rituali di massa, cioè nel senso che a noi ci li raccontano così, ma loro non erano né clandestini né nient'altro, cioè nel senso che
Comunque no, quello che voglio dire, la cosa più criptata di tutte le religioni antiche è la prima religione romana, che è forse la cosa più criptata che esista, perché praticamente nelle immagini degli dei c'è tutta la concezione filosofica dei Veda che c'è nelle immagini.
L'avevi detto la scorsa trasmissione. No,
no, credo di aver tirato un cazzo.
Ci vediamo un metro.
No, questa che è veramente cioè io sto finendo adesso di leggere l'antica legione romana di De Muzil, e allora va a mettersi a mani
bisogna
capelli.
Leggersi Veda a questo punto.
Sì, infatti, cioè, per riuscire a capire qui, ma oltretutto trovi Veda anche nella storia, cioè Romolo e Remo non sono mai esistiti in realtà.
Vabbè, chiaro.
Sono esistiti.
Possiamo fare...
sono anche scoperte, cioè anche archeologici affermati che cominciano a sostenere della loro esistenza.
Comunque, al di là di questo, gran parte di quello che è la storia di Tito Livio.
Sì. Re Artù ci sono più documenti storici al corpo, cioè nel senso
è molto probabile che in realtà ci siano costruite delle leggende sopra personaggi veri.
Sì. Al di là di questo, in realtà tutto quello che è l'antichissima storia romana, no? Cioè proprio presa la storia in sé stessa, è un parallelo di quello che erano le storie vediche. Adesso io non metto a discutere se Tizio è esistito o non è esistito, chiaramente.
No,
però
poi è secondario, cioè
sì,
per noi è secondario.
Il discorso dei gemelli che fondano la città, il tipo gli avvoltoi, il tipo Numa, Regolo, cioè tutta una serie di cose, no? Vengono molto leggendarizzate. Facciamo un esempio, da dove hanno tirato fuori i cristiani il fatto che il loro Dio mette incinta la Madonna in quel modo? Viene fuori da un'antichissima leggenda romana, perché Scipione l'Africano sarebbe nato da sua madre messa incinta dalla luce di Giove che è calata su di essa, e trovi l'immagine pittata di come i cristiani l'hanno tirata fuori, per cui Annibale, cioè stiamo parlando, cioè no, scusate, Scipione l'Africano, cioè stiamo parlando di un personaggio che è storicissimo, cioè è più storico di quello non c'è. E che Tito Livio davanti a sta storia resta un po' interdetto, perché dice in effetti lui aveva molta ammirazione per Scipione l'Africano, no? Però dice c'era bisogno di tirar fuori anche sta roba, per lui non c'era necessità, cioè, però
i materialisti, sì, gli storici, Tito Livio era uno storico,
sì, infatti era un pompeiano terribile, e al di là di questo dice ma era necessario inventarsi anche sta roba, però è servita anche ai cristiani per riportare la loro leggenda.
Sì, ma nessuno si creava grandi problemi di queste attribuzioni di nascita sacra, cioè nel senso che, tanto per dire, anche Giulio Cesare era considerato un dio, però non sono fatti i problemi di andarlo a coltellare.
Sì, sì, ma bisogno, padre, cioè. Ma ormai non c'è. Che poi, oltretutto...
Cioè, questa è la dimostrazione classica, cioè nel senso che l'interpretazione è anche dell'essere divino, l'imperatore divino, però quando qualcuno ha coltellato Giulio Cesare nessuno si è dato il problema di dire ma cavolo è un dio. Cioè hanno coltellato lo stesso, insomma, che fosse un dio o no.
Che poi, oltretutto, ricordiamo che nei romani c'era anche il discorso delle voci degli dei, no? Cioè le voci che recepivi e che interpretavi. Però le interpretavano, cioè si erano fatti loro. Cioè, se io la sento e gli pongo attenzione bene, se no me ne sbatto altamente.
Sì.
Cioè, in effetti, questo voce, il Dio che mi ha parlato, no? Cioè il Dio che mi ha mandato il messaggio, se io ho preso la decisione, il messaggio lo sento. Ma se io ho preso un'altra decisione, non me ne frega niente, nessuno mi ha parlato.
Cioè, c'è la tua volontà,
esatto,
c'è la tua scelta. Mezzo, no?
Cioè, per fare dire che non c'era una sottomissione a una regola di verità, ma era il soggetto che prendeva delle decisioni e cercava delle conferme nel mondo, però le decisioni erano sempre del soggetto, mai del Dio, cioè non era mai obbediente a un Dio, cioè non esisteva l'obbedienza a un Dio, per cui il soggetto voleva bene. Tornando al capitolo precedente, al discorso iniziale, diciamo che la religione romana era criptata, però quel che riguarda gli enni orfici, c'erano queste due correnti all'interno della scuola neoplatonica, che una faceva capo agli enni orfici ed era più religiosa, diciamo più rituale, Giamblico, arriva a Giamblico per esempio starò, e invece l'altra era più materiale, diciamo così, cioè più l'uomo che affronta la vita, abbiamo fatto con gli oracoli caldaici, ed era appunto gli oracoli caldaici. Io personalmente preferisco di più gli oracoli caldaici agli enni orfici, personalmente.
Comunque sai, sul discorso che sia criptica è anche secondario, perché ad esempio giustamente anche uno studioso come Brelli che contesta quelli che affermano, dice la mancanza ad esempio di certe strutture mitiche, dice non era necessario perché per i romani, ha detto, le divinità erano presenti e vivevano con loro, esatto. Di conseguenza non c'era bisogno di costruire sopra chissà quale teorie, in quanto per loro era una prassi quotidiana di vita, esatto. Cioè era un dato storico, materiale, concreto, e di conseguenza è un rapporto quotidiano con la divinità. E infatti proprio, cioè, lui sostiene questo, cioè non c'era questa necessità, in quanto la cosa era usufruibile e godibile ed era nella propria vita. Nella...
Forse era anche troppo personale, perché loro avevano anche l'usanza di venerare e di chiedere consiglio ai Lari, cioè, che altro non erano penati, che gli antenati.
No,
che
i
è una...
gli antenati.
Anche i Lari, sono divinità domestiche, sì, i penati,
i
anche
Lari,
i Lari.
I Lari è un po' diverso. Era...
ma io, che, vabbè, mi sono mi ricordo, mi piaceva più il termine Lari, va bene?
Anche a me piace più il termine Lari. I penati sono fermi, sono immobili, i Lari sono le voci che circolano, le voci che circolano.
Ah, vedi che mi sono rimasti impressi
per qualcosa. Sono i crocicchi delle strade, no? Cioè, per cui ogni volta che tu attraversi un crocicchio e decidi vado da una parte o vado da un'altra, cioè, tu porti messaggi, arrivi ai Lari, cioè ti fai Lari, infatti. Poi porti le voci, porti i messaggi, no?
E l'ermeneutica dopo ti arriva da questo.
Continuiamo così, andiamo avanti così.
L'influenza, cioè, dei crocicchi.
No, però scusa, volevo cercare di finire in maniera raffazzonata il pensiero che stavo facendo. Era fin troppo personalizzata forse la loro religiosità, ecco perché non è arrivata a noi in maniera esplicita.
No, ma anche perché i cristiani sono passati proprio dei passati da demolizioni.
Vabbè, sì, come un rullo compressore sopra, questo
sì, ma cioè, hanno distrutto, hanno proprio cancellato, ma in maniera scientifica, cioè non è che sia stata una disgrazia o un incidente di percorso, cioè è stato qualcosa che di organizzato, di strutturato in questo senso per la demolizione, perché il monoteismo passa sempre tramite la distruzione di tutto, poi dei cocci che ne rimangono noi cerchiamo di ricostruire il passato, però logicamente è un'impresa titanica quello di ricostruire il passato dei cocci che ci rimangono.
Non ci riusciremo mai.
Sì, difatti.
L'unica possibilità di andarci molto vicino è legata al Vesuvio.
Sì.
Se il Vesuvio ha seppellito una casa patrizia con una biblioteca latina e una biblioteca greca che siano ancora leggibili, beh, allora forse riusciamo a recuperare scritti e rimbesare. Però se succede una roba del genere è una scoperta del secolo, eh.
Sì.
Ma in realtà il problema penso che sia un altro: ci sono tantissime biblioteche che non sono accessibili al pubblico e sono quelle private che appartengono chissà a chi, cioè alla Chiesa Cattolica.
Sì,
più
ma
delle
sono
volte
recenti, sono recenti.
No, ma se tu pensi,
beh, no,
ma
sono tutti
testi,
libri copiati dagli amanuensi di una volta.
Gli amanuensi erano dei censori, cioè
mica tutti.
Sì, tu.
No,
no,
credo,
nel senso che copiavano
credo
i libri che gli interessavano a loro per la propaganda di
ma
fede.
Poi,
no?
Poi esistono anche per testi cui... che non sono tradotti, perché se tu pensi più anche le Dionisiche di Nonno di Pannopoli, che risalgono al terzo secolo dopo Cristo, sono state tradotte soltanto in italiano nel 1998. Cioè, ci hanno voluto 1600 anni prima che Dionisiaca di Nonno di Pannopoli, che era una catalogazione delle divinità di allora, venisse tradotto in italiano. Cioè, esistono anche testi che non sono facilmente accessibili, ma proprio per scelta editoriale, commerciale. Insomma.
Aristotele l'abbiamo avuto attraverso gli arabi.
Beh,
senza
sì,
gli arabi non avremmo più avuto neanche Aristotele,
neanche
insomma,
Aristotele.
Per cui facciamoci un po'. Erasmo da Rotterdam, chi è che ci ha tirato fuori Platone? È stato Erasmo da Rotterdam a far conoscere Platone, se no anche Platone, i cristiani li avevano già ammazzati tutti, neoplatonici, platonici, eh. Sono state interpretazioni che ha fatto Erasmo da Rotterdam che ha permesso di... Forse qualcuno aveva pensato prima del cristianesimo, il cristianesimo, un sant'uomo, quel Socrate, un sant'uomo, perché gli hanno dato la cicuta? A litri di cicuta dovevano dargli, troppo poco gli hanno dati. Vabbè, in effetti abbiamo perso tutti quelli che erano gli scritti antichi, penso che abbiamo solo frammenti.
Lo so.
Frammenti, i presocratici, io ce li ho i presocratici, ma sono una raccolta di frammenti. Incredibile.
Beh, c'erano anche di gruppi che si dilettavano solo a trasmettere il sapere oralmente, quindi...
Sì, picchiare.
Beh, guarda, a pensare ad esempio un classico che è Celso, cioè il discorso contro i cristiani, è stato completamente... Celso discorso di verità di Celso e quello di Porfirio, il discorso contro i cristiani, sono stati veramente rimaste poche righe per di quei testi che erano un monumento alla demolizione del monoteismo. Eppure ti dico, di quei testi i cristiani, rendendosi conto della pericolosità di quel testo, l'hanno cancellato, proprio fatto sparire
sistematicamente. I pezzi che sono rimasti di Celso sono quelli riportati,
sono le confutazioni di
Celso, sono le confutazioni di Origene, quello che sì, parlato di Origene, che ha contestato Celso, per cui è rimasto praticamente poco niente.
Cioè, hanno soltanto appunto la gran parte più pericolosa
di biblioteche spagnolo, di centinaia di migliaia di volumi. Pensate cosa è rimasto, è allucinante. Pensa solo alla biblioteca di Alessandria, nelle varie distruzioni che ha subito nella sua storia, erano centinaia di migliaia di volumi, non è rimasto praticamente, e già quello che è rimasto sembra una miniera.
Sì.
Poi pensate un po' cosa c'era, il sapere dell'antichità. Pensate che c'erano addirittura delle rivolte di studenti, c'era dei 68 precristiani. Sì, sì, perché sì, gli studenti quando arrivavano nelle città avevano il permesso per di stare da parte del prefetto, no? Cioè erano studenti e avevano un permesso prefettizio. Gli studenti più ricchi si permettevano i maestri migliori, chiaramente anche all'interno del municipio. I più poveri andavano per i maestri per strada, cioè i maestri che insegnavano. Però c'erano dei permessi e ci sono state delle vere e proprie dei 68, non rivolte vere e proprie, ma dei 68 fatti dai studenti allora. Tanto per sapere quanto era diffuso il sapere, a Pompei trovate le scritte sulle case di vota per Tizio, vota per Caio. Cioè, il fatto stesso di fare delle scritte sulle case vuol dire che la gente sapeva leggere,
e che c'erano le campagne elettorali,
tutti sapevano leggere.
Sì, e questo è il micidiale,
no, tutti sapevano leggere. Sì, sì.
Arrivò il cristianesimo e distrusse tutto.
Ma addirittura sono stati fatti degli studi sulle capacità persuasive delle campagne elettorali a Pompei, cioè nel senso, ma questo implica anche che le persone, i cittadini, avevano dei diritti ben diversi che hanno avuto, ad esempio, in tutto il Medioevo cristiano, in tutta l'epoca cristiana, cioè nel senso, è questo di cittadino che può esprimere la propria volontà. È stato proprio perso, non è stato conquistato, è stato riconquistato, perché appunto, cioè, esistevano già di questi diritti prima, insomma. Il fatto che esistesse una campagna elettorale, che ci fossero i cittadini che venivano informati.
Ma in effetti tutto quello che era la fine dello schiavismo era già in piedi, cioè il processo era già in atto, ne parla anche Seneca, no? Lo schiavismo mai stava per finire come epoca storica. Il cristianesimo ha rimandato la fine di 600-700 anni fino a
poi ha peggiorato la condizione della schiavitù.
Certo, ha peggiorato portandola al feudalesimo, portandola al servo della gleba, l'ha peggiorata finché non ci sono state le pesti del 1300. Se permettete, ringrazio la peste del 1300 che ha fatto cambiare la velocità di marcia della vita, insomma, grazie alla peste. Beh, se non arrivava la peste qua era un casino.
Beh, la cioè, peste è stata anche generata
la peste dalla cultura hanno cristiana. Ammazzato le donne, hanno ammazzato i gatti e la peste li ha massacrati, cazzo, e questo ha permesso l'uscita.
Ma poi certo, le malattie, cioè, esiste anche il contagio psichico, cioè logicamente dopo tutti quegli secoli alcune malattie nuove si vanno ad affermare, tipo certo, sono, cioè, le malattie di distruzione di massa, cioè proprio insomma sono generate dal monoteismo, proprio perché creano una perversione a livello psichico non da poco, uno sconvolgimento, una volta che si è diventato nei secoli alla fine è una manifestazione patologica. Di fondo appunto il monoteismo è una malattia. Una malattia più fisica, concreta, cioè un'alterazione del fisico delle persone, non è solo un'alterazione di tipo psichico, cioè introduce delle varianti anche nel DNA delle persone.
Sì.
È un virus alla fine.
E pensare che gli abbiamo insegnato noi agli spiriti neri a farci questo, addomesticando le pecore, gli abbiamo insegnato come fregarci, l'hanno imparato subito. Pensa che abbi intelligenti gli spiriti neri. E ci hanno voluto trasformare anche noi in pecore. La più grande operazione è il cristianesimo, per trasformarci in bestiame. E gli abbiamo insegnato noi esseri umani. Loro non avrebbero mai inventato.
Beh, sai, se uno non è capace di comprendere i propri comportamenti, non è capace di parare i propri comportamenti, prima o poi ne cade, ne paga le conseguenze. Cioè, ogni azione ha sempre una manifestazione che è drammatica, che è dannosa.
Sì.
Cioè, di conseguenza, se non siamo responsabili delle nostre azioni, se non percepiamo la dimensione e la profondità, ma non dico una questione di giorni ma anche di anni, logicamente prima o poi i nostri errori li andiamo ad affrontare.
Ma noi sappiamo sognare.
Beh, non sappiamo, anche noi sappiamo anche sognare, nel senso che esistono altre vie diciamo diverse di realizzazione oltre che il sognare. Insomma, il sognare ha la sua importanza.
Certo.
Logicamente poi esiste sempre una caratteristica individuale sulla via di percorrenza, nel senso che
sì,
esiste anche una sensibilità propria, esistono tutta una serie di tecniche, insomma. L'importante è essere capaci di controllare queste tecniche.
La ruota dei bimbi abbandonati. Arrivavano da tutto il Veneto fino a 280 all'anno e il 92% moriva di stenti e di solitudine. Nella ricerca promossa dal giudice Graziana Campanato e dal Soroptimist sugli esposti nella città di Padova.
Voi, Claudio, che leggiamo una lettera sull'insegnamento durante l'ora di religione?
Ma certo, però un attimo solo, sì. nella trasmissione di questa sera prenderò un pezzo di Umberto Eco sulla comprensione di alcuni annunci sui giornali per riuscire a capire cosa c'è dietro al linguaggio, e poi farò un po' di discorso sulla depressione e farò il discorso perché non si riesce a capire cosa c'è scritto in questa cazzo di Bibbia. Per cui vi parlerò del Dio dei cristiani stasera. Per cui vedete.
Allora, vai, questa è una lettera di una ragazza inviata a Libero il 10 ottobre del 2002. Giovedì 10 ottobre 2002. Una settimana fa. E dice: sono una ragazza di quasi 18 anni e frequento la quarta classe di un istituto professionale in provincia di Varese. Fino all'anno scorso ho frequentato l'ora di religione, anche se dopo il primo professore di religione, un prete che bestemmiava e tutta la classe può confermare, avrei dovuto esonerarmi. Ma la vera bomba è arrivata l'anno scorso e c'è tuttora una prof vestita e conciata come una zingara, dovete sentire i commenti dei genitori, che è un incompetente di prima categoria. Allora, il motivo per cui ho deciso spontaneamente, senza che qualche capetto di turno mi abbia soggiogato, di non fare più questo, una volta, dopo aver visto una videocassetta sulle sette sataniche, la prof ci disse che questi riti per questi riti servivano ragazze vergini. Poi, guardando noi ragazze, cominciò a ridere e disse: figuratevi se qui ce n'è qualcuna. Ci aveva gratuitamente definito delle donne di facili costumi. Questa è la tolleranza e il rispetto che insegnate voi uomini di chiesa. Ma il bello viene adesso. Una volta decidemmo di affrontare un discorso sull'educazione sessuale. La prof ci disse subito che i preservativi, essendo fatti di caucciù, tutti sani che è latice, lasciavano passare il virus dell'AIDS in quanto le molecole erano troppo grandi rispetto al virus. Il discorso sui preservativi continua tuttora e non c'è stato verso di far cambiare idea alla prof, con il risultato che dice queste fesserie anche i ragazzini più piccoli e che continuano a fare il lavaggio del cervello sul fatto di non usare il preservativo che tanto è inutile. Comunque questa non è affatto un'ora sprecata, per il semplice fatto che anziché ascoltare gente incompetente e inquadrata e che parla soltanto perché ha la bocca, studio e faccio i compiti per il giorno dopo insieme ai miei compagni Forza Libero. La lettera è firmata e il quotidiano Libero l'ha pubblicata giovedì scorso. Questo è un esempio chiaro di come avviene l'insegnamento di religione in un istituto professionale in provincia di Varese. È una ragazza.
Ma intanto penso che potrebbero anche denunciarla la professoressa, certo, per quello che dice in classe.
Sì, ma sai, c'era il tema dei preservativi. Perché lo dico, il tema dei preservativi? Perché la sai la storia di Bolzano, vero?
No,
allora, porta a scuola un profilattico sospeso per una settimana. L'accusa una violenza verso gli altri bambini. rendetevi conto appunto che il nostro Ministero della Sanità anni scorsi ha speso miliardate per fare le campagne per usare il preservativo. Questo ragazzino, che poi è anche una goliardata, perché chi non l'ha fatto, cioè nel senso che
di chi è questo? È mio.
Sì, i miei compagni di classe lo fecero al professore di educazione artistica.
Sì, ecco, e allora in questa scuola di Bressanone. E questo ragazzo che fa questa cosa, che, cioè, io mi domando dov'è la violenza verso gli altri bambini, che è il fatto che un ragazzino, adesso qui non c'è neanche l'età, porti, tanto, ma adesso le medie inferiori addirittura, porti un preservativo, viene sospeso. E logicamente l'accusa fatta da insegnanti, pensiamo di religione come questi che insegnano a Varese, è una violenza verso gli altri bambini. ma vogliamo continuare su una cosa interessante. Allora, vi leggo da un altro articolo, dice: in via dei Gelsi, gli uomini del maggiore Francesco Gargano sono arrivati dopo una telefonata al 112. I militari hanno fatto le cose per bene e hanno cominciato un appostamento in piena regola. La scena che hanno osservato a distanza di quasi una settimana era inequivocabile. Cosa succedeva qua? C'era spaccio di droga, c'era violenza. No, erano ragazzini che andavano con una prostituta che si chiamava Biancaneve. Questa prostituta aveva delle tariffe dai 10 euro ai 20, tenendo conto della clientela. I ragazzini dicono che non erano assolutamente violentati, che anzi ci andavano volentieri, ben contenti, perché questa si faceva chiamare Biancaneve, che questa qui aveva dei prezzi equi. Benissimo, i carabinieri hanno fatto un appostamento in piena regola, hanno fatto l'irruzione, l'hanno arrestata, è carcerata e adesso rischia dai 5 ai 10 anni di carcere per violenza sui minori. Tenendo conto che qua appunto i ragazzi dicono questa prostituta una cosa che pretendeva era sempre rapporto col preservativo. Ora forse l'hanno arrestata perché dava delle indicazioni di insegnamento sessuale di usare il preservativo, l'hanno arrestata e adesso rischia dai 5 ai 10 anni. Sono intervenuti i carabinieri hanno fatto l'appostamento non per fermare i ladri, i delinquenti, i spacciatori di droga e compagnia, ma per arrestare una prostituta in cui i ragazzi si andavano volentieri. Addirittura il giornalista racconta di campanelli di ragazzi che andavano in comitiva da questa prostituta e lei è stata arrestata con l'accusa di violenza sui minori. Però la violenza sui minori è di questa insegnante di religione che dà delle prostitute, che indice di non usare il preservativo, la violenza di questo ragazzo che va a scuola e mostra il preservativo per scherzo, per goliardata, viene sospeso per violenza, e poi questa donna che viene arrestata e rischia dei 5-10 anni per violenza sui minori. E i carabinieri che fanno gli appostamenti, neanche fosse a che fare con la mafia. E questo è il frutto... di cosa?
Educazione.
E allora, logicamente poi sappiamo che il preservativo è anche una forma di educazione demografica, e mi è capitato fra le mani un vecchio articolo del 10 giugno 2002 sul Malawi, dove ci sono delle carestie, delle morti di fame. L'articolista racconta di una famiglia di un piccolo paesetto di campagna, in cui c'è una famiglia di 8 bambini, la madre è morta, il padre è scappato perché non li può mantenere, sono tenuti in vita dalla nonna che sta per morire, e c'è una frase in questo articolo che dice, allora, che parla del, che dice appunto, questi qua sicuramente non camperanno perché sono 8, la situazione di povertà talmente ampia, dice, una delle condizioni per creare la povertà è il numero dei figli, e dice anche che parla, vediamo se trovo la citazione, parla anche dell'insegnante di religione. Dice, neppure il prete cattolico del villaggio vuole o può fare qualcosa, a parte seppellire i morti. Testuale dice, neppure il prete cattolico del villaggio vuole o può fare qualcosa, a parte seppellire i morti.
E battezzare per avere il numero dei greggi.
Esatto.
Va bene.
E poi alla fine abbiamo la fine di tutti questi discorsi in cui c'è una scuola, una prostituta che rischia 5 anni perché... volontariamente i ragazzi ci vanno in comitiva, si fanno le goliardate e così via. Il Papa, l'appello del Papa, affidatevi agli angeli custodi.
Sì, un'altra minchiata.
No, ma cioè, allora, se noi parliamo che le persone siano responsabili, siano capaci, che siano informate, rendetevi conto che abbiamo avuto un ministro della sanità che ha fatto la campagna per i preservativi e si è arrivato al punto che l'insegnante di religione in una struttura pubblica pagata da tutti fa delle attività di diseducazione. Abbiamo una scuola che sospende un ragazzino perché fanno quella rata perché mostra un preservativo. Abbiamo i carabinieri che vanno a arrestare una prostituta che lavora in casa perché non vuole neanche per strada, in quei casi vanno volontari e obbliga i ragazzini a usare il preservativo e li vanno ad accusarla di reati dai 5-10 anni. E poi abbiamo il Papa che dice affidatevi agli angeli custodi.
Cioè affidatevi ai maghi da televisione? È interessante, infatti ci sono dei maghi a televisione che hanno gli angeli che parlano.
Sono quasi tutti che hanno gli angeli.
049 700 700, 049 700 839. Vediamo un attimino. Pronto. Ciao, dimmi.
Saluto te e tutti.
Ciao.
Ascolta, volevo citarti un fatto che ho sentito, una testimonianza alla Radio Nazionale. E vorrei interpretarla, grazie a te, dal punto di vista della stregoneria. Ho sentito che parlavano durante la guerra, no? Durante la guerra mondiale gli americani, durante i bombardamenti, i piloti, no? Hanno raccolto la testimonianza di questi piloti americani, che a un certo punto si è materializzato una specie di monaco davanti a loro e li implorava di non bombardare il Gargano, no? Forse avrei già capito dove voglio arrivare. A questo punto loro, poi in seguito, diciamo, i cattolici dissero: questo personaggio rispondeva alla descrizione di Padre Pio, no? Adesso, al di là di tutte le implicazioni che vogliono, che dicono i cattolici, appunto, del miracolo, ma la mia domanda dal punto di vista della stregoneria è questa: può essere che in qualche modo Padre Pio avesse sviluppato una sorta di corpo astrale, corpo luminoso,
nessun altro,
col quale si riuscisse a proiettare dentro i bombardieri americani?
Assolutamente no. Assolutamente
questa è la domanda che appunto...
Comunque assolutamente no. Assolutamente no, perché se tu hai un corpo luminoso, segue i bisogni e le tensioni del corpo luminoso e non quelle che tu vivi quotidianamente. Cioè, il tuo corpo luminoso non gli frega niente dei tuoi sensi, dei tuoi problemi della vita quotidiana, lui segue i suoi bisogni, le sue tensioni e le sue pulsioni. Per cui lui non vede con gli occhi, non ascolta con le orecchie, non mangia con la bocca, per cui ha altri bisogni, altre tensioni e si muove in altre direzioni. Questa roba qua, mi appare, quando non è un fatto puramente allucinatorio, è semplicemente una panzana. Poi un fatto da Padre Pio è tutto da ridere, insomma.
Ma ascolta, ma... potrebbe essere che comunque avesse sviluppato magari il corpo luminoso, come dici tu.
Niente.
Però magari il corpo eterico.
No, non esiste niente.
Ma perché sai, io mi volevo allacciare a quello che avevi detto tu a proposito dei benandanti, che erano degli stregoni che però difendevano...
Sì, ma vivevano in mondi della percezione, non in mondi quotidiani, Cioè, quando c'erano le battaglie, si fanno nei mondi del sognare, in mondi di percezione alterata. Cioè, i benandanti, quando vanno a bere il vino nelle cantine, in realtà loro dicono di bere il vino, in realtà assaporano semplicemente i fumi, perché sono corpi di energia, sono percezioni, e hanno altre tensioni diverse da quelle che è il quotidiano.
Certo.
Gli stregoni stanno aspettando.
Ma poi, ma come mai, una cosa non ho capito, perché i benandanti, che pure avevano dei poteri, non hanno capito che l'Inquisizione si stava muovendo per fottere anche loro?
Ma sì, ma non li hanno mica torturati. Guarda che i processi benandanti sono andati molto, molto all'acqua di rose. Comunque i benandanti erano cristiani praticamente, Cioè i benandanti dovevano difendere il presente rispetto agli stregoni che volevano variare il presente per costruire il futuro. Loro difendevano i raccolti, difendevano la vita quotidiana fatta in quel momento, per cui difendevano anche i cristiani.
Sì.
Gli stregoni invece volevano la modificazione con tutto ciò che comporta, cioè anche con distruzione pur di costruire il futuro. Cioè, io ho parlato prima della peste, no? Non è che la peste sia stata una bella cosa, la peste fu una mattanza, però è servita per costruire il futuro.
Certo.
Cioè, ecco, creare le condizioni per costruire il futuro. Per cui i benandanti in realtà difendevano il presente dai stregoni che tentavano di far vibrare le linee di tensione per cambiare il presente. Per cui la battaglia è una battaglia di energia, non è una battaglia fisica. C'è anche la piana di Josafat, dove si scontrava, è già una piana dei mondi della percezione, non è un referente fisico, anche se qualcuno lo può vedere in termini fisici, e anche referenti nel tempo, non solo nello spazio.
Capisco. Va bene, ti saluto.
Ciao.
Sì, poi bisogna stare attenti a quello che vai a evocare Padre Pio, perché vorrei prendere dall'angolo di attualità. Tutti quanti conoscono il fatto del tubo Tarker. Benissimo, si legge sulla Repubblica del venerdì 11 ottobre, dice: vero o no che l'idea del tubo gliela abbia suggerita in sogno Padre Pio?
Sì.
Cioè, nel senso.
Pronto?
Che... e sappiamo benissimo cosa abbiamo a fare.
Ciao.
Con Tarka.
Io sono Federica di Cadona. Io volevo soltanto dire una cosa: al di là di quel che succede, al di là di tutto quello positivo o negativo che sia che state dicendo, il fatto, anche ricollegandomi alla telefonata precedente di Padre Pio, vi è mai passato per la vostra mente di dire: beh, non è così secondo me? Cioè, dar la possibilità
è un truffatore,
che voi
è un truffatore, un ladro,
un
assassino,
è un impostore.
Capisci? Non c'è che ci siano alternative a questo.
Ma voi chi siete per poter dire questo?
Io sono Claudio Simeoni
divina?
E Padre Pio è un truffatore, un bandito e responsabile di omicidio, perché faceva parte degli arditi di Cristo che hanno ammazzato i socialisti quando vinsero le elezioni a Battipaglia. E non lo dico solo io, lo dice la storia, egregia signora. Se tu la storia non te la leggi, beh, no, ti puoi anche mettere in ginocchio davanti a un farabutto, ma resta un farabutto.
E infatti Padre Pio era solo un impostore.
Cioè, Fiammi, l'ignoranza è costruita dal cristianesimo e dal cattolicesimo, e io non posso intervenire là dove voi andate a avere l'ignoranza. Se voi volete mettervi in ginocchio a Padre Pio, fate pure, ma quello che a me mi interessa, se che fatti vostri, se voi me la spacciate come una cosa sociale, è truffa, è inganno, è latrocinio, è perversione. Questo dovete mettervi in testa.
Ma io c'è da chiedere anche perché questa curatrice si sente così turbata dal fatto che qualcuno li vada a mettere in discussione Padre Pio. Se è così sicura,
la Teresa Calcuta comprava e vendeva bambini, è una cosa più infame che si possa pensare. Ma veramente infame. E voi vi mettete in ginocchio davanti alla gentaglia così infame solo perché Wojtyla vuole aprirsi lo spiraglio per conquistare l'India. Ma siete deficienti.
Sì, ma questa è veramente,
cioè, veramente bisogna essere deficienti.
Infatti io trovo veramente che anche dal punto di vista psicologico è pericoloso queste persone che ti vengono a contestare perché tu li metti in dubbio.
Ma
una
chi
loro
sei certezza. Tu? Sono uno che si informa, sono uno che guarda le cose, che chiama le cose col loro vero nome, io sono. Chi sei tu invece ti metti in ginocchio davanti a un imbecille? Ma cioè, vi dico, non esiste il Dio dei cristiani. Vi dico che Gesù di Nazareth è un'invenzione, un povero pazzo deficiente, e voi venite a difendermi il Padre Pio. Ma cioè, con che logica, vorrei sapere, con che logica?
Mi racconti questa storia degli arditi di Cristo, così in breve,
non prendo neanche più il telefonato. Allora, Padre Pio faceva parte di un'organizzazione che si chiamava Arditi di Cristo e che operava nella zona di Battipaglia, nella zona del San Giovanni Rotondo.
Dove si possono trovare queste informazioni?
C'è il libro.
Ah, dai. Sono fatti questi.
Beato Impostore.
Beato Impostore.
Beato Impostore. Delle edizioni che se
Caos. Guarino l'editore,
il quale documenta questo fatto, faceva parte di questa organizzazione e questa organizzazione era responsabile di aver sparato. I socialisti vinsero le elezioni a San Giovanni
Rotondo.
In che
periodo? Più o meno
siamo all'inizio del secolo.
Ah, all'inizio del secolo. Quando era giovane,
25-30 anni, sì. Faceva parte di questa organizzazione di arditi di Cristo. I socialisti andarono, perché vinsero le elezioni, andarono per andare comune trionfanti con le bandiere, e questi qua spararono, fecero 17 morti. E le bandiere furono degli arditi di Cristo, furono benedette proprio a Padre Pio, per cui è responsabile di questa uccisione in prima persona.
Battipaglia avrà dimenticato questa
storia. No, credo che sia San Giovanni Rotondo, non Battipaglia.
No, San Giovanni Rotondo.
No, ma questa notizia, oltretutto, furono riportate dal giornale dell'Avanti ancora 20 anni fa. E ci sono gli articoli di ste robe. Non è che si è inventati adesso. Cioè, il libro che ha scritto Beato Impostore, perché questo era veramente un criminale. Poi, oltretutto, ci sono soldi che hanno girato, rubava, cioè, era veramente una cosa allucinante. A parte il fatto, il miracolo degli Stigler che un po' spariscono, è vero.
Vabbè,
poi...
no, il fatto storico c'è, insomma.
Sì, ma è documentato.
Questo gruppo di socialisti è stato massacrato.
Ma 15 morti sono. Chiudo qui la trasmissione. Vi do appuntamento per stasera alle ore 19. Ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica.
E usate internet il più possibile.
Bene,
noi ci vediamo giovedì.
Ciao a tutti e a risentirci stasera, e ricordate venerdì 25. Ciao.